Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway. Traduzione di Ettore Capriolo.
Continuammo a camminare sull'erba bagnata e sul muro di pietra delle fortificazioni. Stesi un giornale sulla pietra e Brett si sedette. La piana era buia e potevamo vedere le montagne. In alto il vento faceva correre le nuvole davanti alla luna. Sotto di noi c'erano i bui fossati delle fortificazioni. Dietro gli alberi e la sagoma della cattedrale e la città stagliata contro la luna.
«Non essere così tesa», dissi.
«Lo sono in maniera spaventosa. Non parliamo».
Contemplammo la piana. I lunghi filari di alberi apparivano bui al chiaro di luna. C'erano sulla strada i fari di una macchina che s'arrampicava sulla montagna. Sulla vetta vedemmo le luci del forte. Sotto, sulla sinistra, c'era il fiume. Era gonfio di pioggia e nero e calmo. Gli alberi sugli argini erano scuri. Restammo seduti a guardare. Brett teneva gli occhi fissi davanti a sé. All'improvviso rabbrividì.
«Fa freddo.
Vuoi che torniamo indietro?»
«Passando dal parco.»
Scendemmo. Si stava di nuovo rannuvolando. Nel parco, sotto gli alberi, faceva buio.
«Mi ami ancora, Jake?»
«Sì»,
dissi.
«Ma io sono un caso disperato», disse Brett.
«In che senso?»
«Sono un caso disperato. Sono pazza di quel Romero. Sono innamorata di lui, credo.»
«Io non lo sarei al tuo posto.»
«Non posso farci niente. Sono un caso disperato. Mi sta dilaniando tutta.»
«Non farlo.»
«Non posso farci niente. Non sono mai stata capace di farci niente.»
«Dovresti fermare la cosa.»
«Fermarla come?» «Io non so fermare le cose.» «La senti?»
Le tremava la mano.
«Sono così dappertutto.»
«Non dovresti farlo.»
«Non posso farci niente.
E comunque ormai sono un caso disperato. Non capisci la differenza?»
«No.» «Devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa che ho davvero voglia di fare. Ho perso il rispetto di me stessa.»
«Non devi farlo.»
«Oh, tesoro, non essere così ombroso. Cosa credi che voglia dire avere sempre attorno quel maledetto ebreo? E Mike, per come si è comportato?»
«Capisco.»
«Non posso stare continuamente ubriaca.»
«No.»
«Oh, tesoro, ti prego, stammi vicino. Stammi vicino, ti prego, e aiutami a superare questo momento.»
«Certo.»
«Non dico che sia giusto, ma per me è giusto.»
«Dio sa che non mi sono mai sentita così bagascia. Cosa vuoi che io faccia?»
«Vieni», disse Brett.
«Andiamo a cercarlo.»
Scendemmo insieme al buio il sentiero di ghiaia nel parco, sotto gli alberi, poi uscimmo da sotto gli alberi e varcammo il cancello sulla strada che portava in città. Pedro Romero era al caffè. Sedeva a un tavolo con altri toreri e critici di corride. Fumavano sigari. Al nostro ingresso alzarono il capo. Romero sorrise e si inchinò. Prendemmo un tavolo in mezzo alla sala.
«Chiedigli di venire a bere qualcosa.»
«Non ancora. Verrà lui.»
«Non riesco a guardarlo.»
«È carino da guardare», dissi.
«Ho sempre fatto quello che volevo.»
«Lo so.»
«Mi sento così bagascia.»
«Beh», dissi.
«Dio mio», disse Brett, «le cose per cui deve passare una donna.»
«Sì?»
«Mi sento così bagascia.»
guardai verso il loro tavolo. Pedro Romero sorrise, disse qualcosa agli altri che sedevano con lui e si alzò. Venne al nostro tavolo. Mi alzai e ci stringemmo la mano. «Vuol bere qualcosa?»
«Dovete bere con me», disse.
Si sedette, chiedendo il permesso a Brett senza dir niente. Aveva modi molto garbati, ma continuava a fumare il suo sigaro. Donava alla sua faccia. «Le piacciono i sigari?» domandai.
«Oh, sì. Fumo sempre sigari».
Faceva parte del suo sistema d'autorità. Lo faceva sembrare più vecchio. Osservai la sua pelle. Era luminosa e liscia e molto bruna. Aveva sullo zigomo una cicatrice triangolare. Vidi che stava guardando Brett. Sentiva che c'era qualcosa tra loro. Doveva averlo sentito quando Brett gli diede la mano. Andava molto cauto. Penso che fosse sicuro, ma non voleva fare sbagli.
«Combatte domani?»
«Sì», disse.
«Oggi a Madrid è stato ferito al gabeno. Lo sapeva?»
«No», dissi.
«Una cosa grave?»
Scosse il capo.
«Niente. Qui».
Mostrò la mano.
Brett la prese e ne aprì le dita.
«Oh», disse lui in inglese. «Lei predice il futuro?»
«Qualche volta».
«Le dà fastidio?»
«No, mi piace».
Stese la mano sulla tavola.
«Mi dica che vivrò in eterno e che diventerò milionario». Era ancora molto garbato, ma più sicuro di sé.
«Guardi», disse.
«Vede Tori nella mia mano?»
Rise.
La mano era molto bella e il polso piccolo.
«Ci sono migliaia di tori», disse Brett.
Adesso non era per niente nervosa. Era bellissima.
«Bene», rise Romero.
«A 1.000 duros l'uno»,
mi disse in spagnolo.
«Mi dica ancora qualcosa».
«È una buona mano», disse Brett.
«Penso che Romero vivrà a lungo».
«Lo dica a me, non al suo amico».
«Ho detto che lei vivrà a lungo».
«Lo so», disse Romero.
«Non morirò mai».
Tamburellai sul tavolo con le punte delle dita.
Romero se ne accorse, scosse il capo.
«No, non lo faccia.
I tori sono i miei migliori amici»,
tradussi per Brett.
«Lei uccide i suoi amici?» gli domandò.
«Sempre»,
disse lui in inglese e rise.
«Così non uccidono me».
La guardò attraverso il tavolo.
«Conosce bene l'inglese?»
«Sì», disse lui, «abbastanza bene, certe volte. Ma bisogna che nessuno lo sappia. Farebbe una brutta impressione un torero che parla in inglese».
«Perché?»
domandò Brett.
«Sarebbe brutto, alla gente non piacerebbe. Non ancora».
«Perché no?»
«Non gli piacerebbe. I toreri non sono così».
«Come sono i toreri?»
Rise e si calcò il cappello sugli occhi e cambiò la posizione del sigaro e l'espressione del viso.
«Come quel tavolo», disse.
Guardai. Aveva imitato perfettamente l'espressione di Nacional.
Sorrise e il suo viso tornò normale.
«No, devo dimenticare l'inglese».
«Non lo dimentichi ancora», disse Brett.
«No?»
«No».
«Va bene»,
rise di nuovo.
«Mi piacerebbe avere un cappello come il suo», disse Brett.
«Bene, gliene procurerò uno».
«D'accordo, vedremo se lo farà».
«Lo farò e come?»
«Gliene procurerò uno stanotte».
Mi alzai. Si alzò anche Romero.
«Stia pure seduto», dissi.
«Io devo andare a cercare i nostri amici per portarli qui».
Mi guardò. Era un'ultima occhiata per chiedere se c'eravamo capiti.
C'eravamo capiti benissimo.
«Si sieda», disse Brett. «Deve insegnarmi lo spagnolo».
Si sedette e la guardò attraverso il tavolo.
Io uscii. Dal tavolo dei toreri gli uomini dallo sguardo duro mi guardarono andar via. Non fu piacevole. Quando tornai a dare un'occhiata al caffè 20 minuti dopo, Brett e Pedro Romero erano spariti. I bicchieri del caffè e i nostri 3 bicchieri vuoti di cognac erano ancora sul tavolo. Arrivò un cameriere con un panno, prese i bicchieri e asciugò la tavola. Thank you.
Davanti al bar Milano trovai Bill, Mike e Edna. Edna era il nome della ragazza.
«Ci hanno buttati fuori», disse Edna.
«La polizia», disse Mike.
«Lì dentro c'è gente a cui non piaccio».
«Li ho tenuti fuori da quattro risse», disse Edna. «Lei ora deve darmi una mano».
Il viso di Bill era tutto rosso.
«Torna dentro, Edna», disse. «Va lì dentro a ballare con Mike».
«È stupido», disse Edna.
«Scoppierebbe un'altra zuffa».
«Maledetti porci di Biarritz», disse Bill.
«Entriamo», disse Mike. «Dopotutto è un locale pubblico. Non possono occupare tutto un locale».
«Caro vecchio Mike», disse Bill. «Quei dannati porci di inglesi vengono qui per insultare Mike e per rovinare la fiesta».
«Sono dei maledetti», disse Mike. «Io odio gli inglesi».
«Non hanno il diritto di insultare Mike», disse Bill.
«Mike è un bravo figliolo, non hanno il diritto di insultarlo.
Non lo sopporto.
A chi importa che sia un fallito?»
Gli si spezzò la voce.
«A chi importa?» disse Mike.
«A me non mi importa.
A Jake non importa.
E a te importa?»
«No», disse Edna.
«Sei un fallito?»
«Certo che lo sono.
A te non importa, Bill?»
Bill gli cinse le spalle con un braccio.
«Vorrei tanto essere io un fallito. Gliela farei vedere a quei bastardi.
Sono solo inglesi», disse Mike.
«Non conta niente quello che dicono gli inglesi».
«Quei luridi porci», disse Bill. «Vado a sbatterli fuori.
Bill!»
Edna mi guardò. «Ti prego, Bill, non tornare dentro. Sono talmente stupidi».
«È così», disse Mike.
«Sono stupidi. Lo sapevo che era così».
«Non possono dire cose simili di Mike», disse Bill.
«Tu li conosci?» domandai a Mike.
«No, non li avevo mai visti.
Ma loro dicono di conoscermi».
«Non lo sopporto», disse Bill.
«Su, andiamo al Suizo», dissi.
«Sono amici di Edna e vengono da Biarritz», disse Bill.
«Sono soltanto stupidi», disse Edna.
«Uno di loro è Charlie Blackman di Chicago», disse Bill.
«Io non sono mai stato a Chicago», disse Mike.
Edna cominciò a ridere e non riusciva più a smettere.
«Portatemi via da qui», disse. «Falliti!»
«Che specie di rissa è stata?» domandai a Edna. Stavamo attraversando la piazza, diretti al Suizo. Bill era sparito.
«Non so bene cosa sia successo, ma qualcuno ha chiamato la polizia per tenere fuori Mike dal retro. Era gente che lo aveva conosciuto a Cannes.
Ma perché ce l'avevano con Mike?»
«Probabilmente deve loro dei soldi», dissi. «È per questo, di solito, che la gente diventa cattiva». Davanti alle biglietterie della piazza c'erano due file di persone in attesa. Si erano portati delle sedie o se ne stavano accovacciati per terra, avvolti in coperte o giornali. Aspettavano che si aprissero gli sportelli il mattino dopo per comprare i biglietti per la corrida. La notte si stava schiarendo ed era uscita la luna. Alcune delle persone in coda dormivano. Al caffè Suizo facemmo appena in tempo a sederci e a ordinare il Fundador quando arrivò Robert Cohn.
«Dov'è Brett?» domandò.
«Non lo so».
«Era con te».
«Sarà andata a letto».
«No,
io non so dove sia».
Il suo viso era giallastro sotto la luce.
Era ancora in piedi.
«Dimmi dov'è».
«Siediti», dissi. «Non so dov'è».
«Un accidente, non lo sai».
«Piantala».
«Dimmi dov'è Brett».
«Non ti dico proprio niente».
«Tu sai dov'è.
Se anche lo sapessi non te lo direi».
«Oh, va al diavolo con...» gridò Mike dal tavolo. «Brett è andata via col torero. Sono in luna di miele».
«Tu sta zitto».
«Oh, va al diavolo», disse languidamente Mike.
«E lì che è?»
Con si rivolse a me.
«Va al diavolo».
«Era con te.
E lì che è?
Va al diavolo».
«Ti costringerò a dirmelo»,
fece un passo avanti.
«Maledetto ruffiano!»
Feci partire una sventola che lui schivò. Vidi il suo viso spostarsi lateralmente nella luce. Poi mi colpì e io finii seduto sul pavimento. Quando feci per rialzarmi, mi colpì altre due volte. Caddi all'indietro sotto un tavolo. Cercai di rimettermi in piedi, ma non sentivo più le gambe. Sapevo che dovevo rimettermi in piedi e cercare di colpirlo. Mike mi aiutò ad alzarmi. Qualcuno mi versò una caraffa d'acqua sulla testa. Mike mi sorresse con un braccio e mi ritrovai seduto su una sedia. Mike mi stava sgridando.
Thank you. «Ehi, eri svenuto», disse Mike.
«E tu dove diavolo eri?»
«Oh, in giro!»
«Non volevi immischiarti?» «Ha buttato giù anche Mike», disse Edna.
«Ma non mi ha messo a knockout», disse Mike. «Sono solo rimasto sdraiato».
«Succede tutte le notti alle vostre fiestas?» domandò Edna.
«Non era il signor Con, quello?»
«Io sto benissimo», dissi. «Ho solo la testa un po' intronata. Intorno a noi c'erano parecchi camerieri e una folla di clienti».
«Vaia!» disse Mike. «Andatevene su!»
I camerieri allontanarono la gente.
«È stato un vero spettacolo», disse Edna. «Mi sembrava un pugile».
«Lo è».
«Vorrei che ci fosse stato anche Bill», disse Edna. «Mi sarebbe piaciuto vederlo messo a terra. Ho sempre desiderato vederlo messo a terra. È così grosso».
«Io speravo che mettesse a terra un cameriere», disse Mike, «e che lo arrestassero. Mi piacerebbe vedere il signor Robert Con in prigione».
«No», dissi io.
«Oh, no», disse Edna. «Non direi sul serio».
«Sì, invece», disse Mike. «Io non sono di quelli che amano farsi prendere a pugni. Non faccio neanche sport».
Mike bevve qualcosa.
«Non mi è mai piaciuto andare a caccia, sai? C'era sempre il pericolo che ti cascasse addosso un cavallo».
«Come ti senti, Jake?»
«Benone».
«Sei simpatico», disse Edna a Mike.
«Sei davvero un fallito?»
«Sono un grandissimo fallito», disse Mike. «Devo soldi a tutti».
«Tu non hai debiti?»
«A tonnellate».
«Io devo soldi a tutti», disse Mike.
«Oggi mi sono fatto prestare 100 pesetas da Montoya».
«No, maledizione», dissi io.
«Lo rimborserò», disse Mike.
«Rimborso sempre tutto io».
«È per questo che sei un fallito», disse Edna. Mi alzai. Sentivo le loro parole come se giungessero da molto lontano. Sembrava una brutta commedia.
«Io vado in albergo», dissi. Poi li udii parlare di me.
«Sta bene?» domandò Edna.
«Sarebbe meglio che lo accompagnassimo».
«Sto benissimo», dissi.
«Non venite. Ci vediamo più tardi».
Mi allontanai dal caffè. Erano ancora seduti a tavola. Mi voltai a guardare loro e i tavoli vuoti. A uno dei tavoli era seduto un cameriere con la testa fra le mani. Mentre attraversavo la piazza per tornare in albergo, mi sembrava tutto nuovo e cambiato. Non avevo mai visto prima gli alberi, non avevo mai visto prima le aste delle bandiere e nemmeno la facciata del teatro. Tutto era diverso. Mi sentivo come mi ero sentito una volta tornando a casa dopo una partita di calcio fuori città. Portavo una valigia con l'occorrente per la partita e facevo a piedi la strada dalla stazione, nella cittadina dove avevo vissuto tutta la vita. E ogni cosa era nuova. Lungo la strada stavano rastrellando i prati e bruciando le foglie, e io restai a lungo a guardare. Era tutto strano. Poi proseguì e i miei piedi mi sembravano lontanissimi. E tutto sembrava venire da molto lontano, e sentivo i miei piedi che camminavano molto distanti. All'inizio della partita mi ero preso un calcio in testa. Fu così che attraversai la piazza. Fu così che salii le scale dell'albergo. Salirle richiese molto tempo, e avevo la sensazione di portare ancora la valigia. In camera c'era la luce accesa. Bill mi venne incontro in corridoio.
«Ehi!» disse, «sali da Con. Si è messo nei guai e chiede di te».
«Che vada al diavolo!
Dai, sali da lui!»
Non avevo voglia di fare un'altra rampa di scale.
«Perché mi guardi in quel modo?»
«Non ti sto guardando. Sali da Con.
È in pessimo stato».
«Tu poco fa eri ubriaco», dissi.
«Sono ubriaco anche adesso», disse Bill.
«Ma tu sali da Con. Vuole vederti».
«D'accordo», dissi.
Si trattava solo di fare un altro po' di scale.
Salii con la mia valigia fantasma. Percorsi il corridoio sino alla camera di Con. La porta era chiusa. Bussai.
«Chi è?»
«Barnes».
«Avanti, Jake».
Luciano Virgilio ha letto «Fiesta» di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.